Hola e bentrovati su Pagine Ossa, io sono Frank e questo è un nuovo episodio del podcast. Torniamo a parlare di film e lo facciamo entrando nella tana del bianconiglio, perché il film di oggi sta facendo molto discutere e dire che è appena uscito. Io ne sto parlando il giorno dopo l'uscita ufficiale, il 18 febbraio 2022, e già il giorno stesso c'è stata una grandissima querela su quello che è appunto quest'opera. Sto parlando ovviamente di Non aprite quella porta 2022. Cos'è? È il sequel diretto del film, del cult, del capolavoro di Tobe Hooper del 1974. Sequel diretto che quindi cancella tutta la saga fino a questo momento, cancella tutto il franchising, compreso il Non aprite quella porta parte 2, diretto dallo stesso Hooper. Cancella quindi i sequel, cancella i prequel, cancella il remake e si pone appunto ufficialmente sulla linea narrativa iniziata dal film del 1974, un po' come aveva fatto Halloween nel 2019, la stessa cosa. Anche l'Halloween 2019 era un sequel diretto del capolavoro di John Carpenter. C'è una sostanziale differenza però tra le due cose. Qual è? Che l'Halloween del 2019 era stato voluto, supervisionato e prodotto da Carpenter stesso, che quindi ci aveva messo il suo zampino. Un film che non mi ha convinto del tutto, però assolutamente godibile. Non aprite quella porta 2022, ovviamente, per forza di cose, non ha nulla a che fare con Tobe Hooper, che purtroppo ci ha lasciato tempo fa, e sono convinto fosse stato ancora vivo si sarebbe opposto con tutte le sue forze ad un'opera del genere. Non solo, quindi, non ha una mente creativa che conoscesse bene di base l'opera originaria che si prende e che si trasposita e si trasforma, ma la tradisce, secondo me la tradisce in maniera anche piuttosto grave. Tradisce il senso ultimo dell'originario Non aprite quella porta, che era un film a bassissimo costo prima di tutto, che aveva in sé un tentativo di denuncia sociopolitica. Una denuncia che doveva colpire l'America del consumismo, l'America borghese, e che doveva portare alla luce i drammi, ovviamente in chiave orrorifica, della vita di provincia colpita dalla crisi economica e di un male che prima di tutto era appunto sociale. Qui ci sono delle critiche sociali, non c'è assolutamente una critica politica, c'è un tentativo di aggiornare i temi, un tentativo non riuscito perché spento all'origine, nel senso che ci sono diverse strade che il film potrebbe prendere, appunto la pubblicità ingannevole, il consumismo, il capitalismo, la lotta contro le armi, tutte appena accennate che poi non vengono approfondite come si deve. Quindi non si segue una linea decisa e compiuta e si lascia che il film proceda a tentoni, con appunto buchi di narrazione, di storia incredibili. Ma che dico, buchi, sono delle vere e proprie voragini, anche qualcuno si buttasse in acqua a bomba, e non mi ha soddisfatto soprattutto per quello, perché c'è un tradimento all'origine, un tradimento che ritroviamo anche nella messa in scena. Se il primo film, quello di Hooper, un film poverissimo girato con pochissimi mezzi, un film più che altro di fortuna, questo Non aprite quella porta ha alle spalle un budget ben più sostanzioso e una produzione ben più importante, e questo provoca appunto uno squilibrio tra le due facce, ed è impossibile non fare nessun tipo di paragone con il primo Non aprite quella porta. Non ha assolutamente senso, perché questo è un sequel che appunto vuole ricreare e far ripartire da zero tutta una storia che aveva raggiunto, tra alti e bassi, soprattutto bassi, una sua comunque dinamica e un suo equilibrio. E quindi cosa succede? Che avendo a disposizione un budget infinitamente più grande si spreca, e si spreca come? Per fare un qualcosa di assolutamente kitsch, è un qualcosa che non riesce a ricreare quell'aria che si respirava nel primo film, un'aria malsana. Perché? Perché erano a disagio persino gli attori, persino il cast, persino la troupe, e questo disagio si riversava poi nel film stesso. Qua non succede, ed è tutto estremamente plasticoso, estremamente videoclipparo, nonostante i tentativi di riferimenti e anche l'inserimento, mi è parso di vederlo, non ne sono sicuro al 100%, di dei frame tratti dal primo film e nascosti all'interno di una regia abbastanza movimentata, abbastanza appunto contemporanea nel senso dispregiativo del termine, non sempre dispregiativo, ma in questo caso lo è. E quindi abbiamo, dopo 50 anni da quello che è successo nel primo Non aprire quella porta, un rematch tra la Final Girl sfuggita alla motosega di Leatherface, faccia di cuoio, e Leatherface stesso, che ritorna a fare mattanza. E nel mezzo ci sono un gruppo di ragazzi che tentano di riportare in vita in maniera assolutamente capitalista il paesino del Texas in cui più o meno tutto doveva essere ambientato nella prima pellicola, e succedono cose che appunto porteranno a una mattanza incredibile. Questo è un film estremamente splatter, si vede praticamente tutto, c'è una marea di sangue, una pioggia di sangue, ondate di sangue, arti che si staccano, arti che si spezzano, teste spappolate, teste tagliate, gambe spezzate, insomma c'è un delirio di emoglobina e di carne fatta a pezzi, e questo entra in effettivo contrasto con il Non aprite quella porta di Tobe Hooper. Perché? Perché nonostante sia considerato uno dei primi film splatter della storia, nel Non aprite quella porta originario forse non ce n'è neanche una goccia che sprizza da corpi martoriati. Tutto viene lasciato, ovviamente per motivi di budget era difficile poter rappresentare tutto questo con quei pochi soldi che avevano a disposizione per girarlo, e quindi tutto viene lasciato un po' alla fantasia dello spettatore, che crede di vedere una mattanza ma in realtà non vede proprio niente, ed è una potenza nascosta dal punto di vista psicologico di quel film, che giustamente è diventato un cult e un capolavoro del cinema horror. In questo caso invece tutto viene mostrato, sbattuto in faccia allo spettatore, e se da un lato c'è questo gusto per il gore, gusto per lo splatter che può anche divertire, dall'altro lato manca l'anima di un film che io ritengo abbastanza di plastica e, come ho detto prima, abbastanza kitsch. Uno cult potremmo definirlo? Probabilmente sì, ed è un peccato perché ci sono delle intuizioni registiche davvero niente male che mi hanno fatto in determinati momenti della pellicola ben sperare. E allora penso che il regista David Blue Garcia sia stato una sorta di pupazzo nelle mani di una produzione che gli ha fatto fare esattamente quello che voleva per cercare di vendere il film a poveri spettatori sprovveduti o a chi non è immerso nel mondo dell'horror, o ancora di più a chi non vedeva l'ora di reimmergersi in atmosfere più vicine ai vari sequel e remake che sono stati fatti di Non aprite quella porta, piuttosto che a quello originario. Quindi lo zoccolo duro del cinema horror, degli spettatori del cinema horror, sono sicuramente rimasti delusi, e questo ha portato alle innumerevoli critiche che questo film ha ricevuto. Poi ci sono c'è un approccio alla CGI abbastanza deludente, appunto tutto sembra estremamente finto, anche in una delle scene più divertenti e forse più interessanti del film stesso. Chi l'ha visto saprà già a cosa mi riferisco, dico soltanto alla scena del pullman. Si poteva fare molto meglio e rendere quella carne fatta a pezzi molto più viva, piuttosto che far giocare un Leatherface che non ha nulla a che fare con quello originario con delle bambole di carne che non sono altro. E Leatherface perde la sua particolarità, quella che l'ha caratterizzato nel primo film, trasformandolo in un nuovo Jason, in un nuovo Michael, in un essere quasi sovrannaturale che attraverso varie armi, soprattutto la sua motosega, fa a pezzi giovani ragazzi senza una ragione apparente. Ovviamente c'è il tema della vendetta, che però non trovo un appiglio, anche perché da dove esce Leatherface? Faccia di cuoio, perché è lì? Perché viene trovato lì? Perché ha quel rapporto con quel dato personaggio che poi dà inizio a tutto quanto? E soprattutto la sua famiglia, dove è finita? Perché la Final Girl in tutti questi 50 anni di Timeskip ha cercato soltanto questo serial killer, che poi non si trattava nemmeno di un reale serial killer, qualcosa appunto di molto più complesso, con la maschera di pelle umana, piuttosto che cercare la famiglia di questo mostro, una famiglia ancora più mostruosa del mostro stesso, mostro che appunto faccia di cuoio prendeva vita e era caratterizzato in maniera tale da aver senso soltanto in quel contesto. Che fine ha fatto la famiglia di Leatherface? Che fine ha fatto questa famiglia di cannibali? Non lo sapremo mai, perché non se ne parla nemmeno. Io non dico che bisognasse dare un background ben esplicito, nel senso che non mi aspetto mai in un film horror che chi fa qualcosa abbia un motivo per farlo. Se c'è un serial killer, non ho detto che questo serial killer debba avere un motivo per essere l'assassino, o almeno che non è detto che noi spettatori siamo realmente interessati a conoscerlo. In questo caso però non si sta parlando di un film a sé, ma di un sequel, quindi dare delle motivazioni, non necessariamente attraverso uno spiegone, ma almeno facendole intuire, sarebbe stato ben accettabile. Invece no, tutto va avanti perché deve, senza senso, con ripetuti tentativi di colpi di scena per appunto tentare di spiazzare lo spettatore fino al colpo di scena finale, che veramente mi ha lasciato a bocca aperta, ma in senso negativo, chiedendomi perché, a chi è venuta un'idea del genere e perché poi trasformare un personaggio come Faccia di Cuoio in un Jason 2 non ha senso. Sono due mostri del cinema horror completamente differenti, non sono cloni l'uno dell'altro, anzi forse Jason è più vicino al Michael, però qui c'è un confondere le carte togliendo personalità a uno dei killer del cinema più interessanti che si siano mai visti, rendendolo anche diversissimo proprio nel modo di approcciarsi alle sue vittime. Non ha realmente senso, e si cerca appunto di creare un film, la produzione cerca di farlo tenendo al guinzaglio, sembrerebbe, Garcia, che ogni tanto sembrava svegliarsi per poi essere tirato indietro, quasi gli volessero dire tu devi stare al posto tuo. Quindi purtroppo per me Non aprite quella porta 2022 è un no, non un no assoluto, perché se si vuole guardare un film del genere, ok, nel senso che non è così brutto alla fin fine, qualcosa di divertente lo si può trovare. Però a conti fatti, se si ha qualcosa di meglio da guardare, è meglio guardare qualcosa di meglio. Non dura nemmeno tanto. Quanto dura? Oddio, non mi ricordo, 1:20, 1:30, qualcosa del genere. Ah, piccola nota, alla produzione del film ci sono due personcine che hanno scritto il soggetto originale, Fede Alvarez e Rodo Sayagues, penso che si pronunci così, non ne sono sicuro al 100%. Fede Alvarez è il regista del remake della casa, quello prodotto da Raimi stesso, giusto per creare un background a questo film. Altra cosa da ricordare è che inizialmente la regia del film era stata data ad altri, per esattezza al duo Ryan e Andy Tohill, penso si pronuncino così. Poi ci sono stati appunto degli scontri tra questa coppia di registi e la produzione, e tutto è andato poi nelle mani di Garcia, che ha sostituito i due. E forse a monte questo ci dovrebbe far riflettere, perché i due Tohill hanno deciso di abbandonare questo progetto, forse perché appunto dovevano stare sotto il giogo della produzione? Non lo sapremo mai, ma non importa. Quel che importa è che se potete guardare altro, guardate altro, altrimenti ci può anche stare. E con questo direi che possiamo chiudere questo episodio. Io vi invito, se volete supportarmi, a seguirmi sia per quanto riguarda gli episodi del podcast solo audio su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Se volete invece la versione video podcast, c'è il canale YouTube. Aiutatemi commentando, mettendo like, seguendomi, venendo sul canale Telegram, link in descrizione, o trovarmi su Instagram, link in descrizione. Insomma, Questo è l'unico modo che avete per appoggiare il mio lavoro, se vi piace, ovviamente. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento e vi auguro una buona continuazione, qualsiasi sia il momento della giornata in cui state ascoltando o guardando questo podcast. Un abbraccio grande, ciao!